la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, martedì 20 febbraio. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione per la nostra prima fascia informativa, la newsline di Controradio, che trovate anche in versione serale con i suoi approfondimenti alle 18:15. Ma diamo subito uno sguardo al meteo prima di partire con le notizie e gli approfondimenti. Dunque colleghiamoci con il LAMA. Buongiorno oggi a Valerio Capecchi.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque direi che oggi è una giornata che inizia con un po' di nubi, soprattutto al mattino qualche piovasco sparso, al momento sta anche interessando le province di Nord-Ovest, Massa Lucca, parte anche della provincia di, a confine tra le province di Pisa e Firenze. Poi nel corso del pomeriggio, con l'arrivo dei venti d'est-nord-est, si è preso un generale diradamento delle nubi per un cielo sereno, poco nuvoloso in serata. Le temperature questa mattina siamo partiti di qualche grado in meno rispetto a ieri, 3-6 gradi nell'interno, fino a circa 8-9 lungo la costa. Valori massimi direi che sono attesi sostanzialmente in linea con quelli registrati ieri, 17-18 gradi, è previsto anzi un leggero aumento lungo la costa appunto in virtù dei venti da est-nord-est. Prossimi giorni, domani direi bel tempo al mattino, qualche nube al pomeriggio, nubi di tipo alto perché sono diciamo il preludio per un cambio atteso soprattutto nella giornata di venerdì, quando probabilmente vedremo il transito di una perturbazione.
Eh sì, stiamo attendendo sempre più particolari in vista di un cambiamento nel fine settimana, ne sapremo comunque di più nel corso dei collegamenti a partire anche da domani. Grazie a Valerio Capecchi, grazie a LAMA, breve pausa pubblicitaria e poi entriamo in newsline con le notizie.
Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Mercoledì 28 febbraio alle 21, L'Avamposto, documentario di Edoardo Morabito alla presenza del regista. Un road movie avventuroso e rocambolesco che unisce i temi dell'emergenza climatica, la foresta amazzonica e il culto irresistibile dei Pink Floyd. Il racconto di una battaglia per salvare il pianeta, girato fra il cuore dell'Amazzonia e Londra. Mercoledì 28 febbraio alle 21, Critico per un giorno, al Cinema La Compagnia di Firenze. Prenota a club@contraradio.it.
Vieri Damasco nasce a Firenze, alle Piagge, in una famiglia difficile e in un contesto degradato. A 14 anni il riformatorio, la passione per la storia e la creazione di un impero criminale con gli amici di sempre. La fuga all'estero e l'inizio di una vita migliore, fino a che il passato torna a bussare alla porta.
A modo mio, l'ultimo libro di Daniele Vriale, Robin Edizioni. Un'epopea noir con i suoi eroi negativi e la loro fratellanza indissolubile. Disponibile in tutte le librerie e online. Controradio Club, il club degli ascoltatori di Controradio. Visite alle mostre, da Palazzo Strozzi e CCCP a Reggio Emilia. Viaggi dall'India a Napoli, gratis al Cinema La Compagnia per Critico per un giorno, gratis alla Rock Contest. Sconti fino al 50% su spettacoli e concerti, le iniziative della radio in esclusiva. È bello essere soci del Controradio Club, sicuramente per tutte le agevolazioni e i vantaggi, ma soprattutto perché ti garantisce di poter continuare ad ascoltare ciò che ami sentire, Controradio. Entra anche tu nel club degli amici di Controradio. Puoi farlo in radio dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio o online su www.controradioclub.it.
Controradio.
Passate da 8 minuti le notizie principali sui giornali e sull'home page del nostro sito controradio.it, dove campeggiano i particolari relativi all'inchiesta, soprattutto alle dichiarazioni rilasciate ieri dal procuratore della Repubblica di Firenze, titoli d'apertura anche per i giornali di oggi, e la parola chiave che emerge è criticità, quella che è stata affermata appunto dal procuratore sul crollo nel cantiere, diverse criticità. Leggiamo d'apertura sulla Repubblica, i PM confermano che due delle vittime di Via Mariti erano al lavoro senza permesso di soggiorno e si preparano a chiedere una super perizia. Dal Corriere la parola criticità si declina in effetti in irregolarità. Un cantiere tante irregolarità, il procuratore spiezia e la strage di Via Mariti, la conferma di alcuni operai col permesso di soggiorno non a norma, ma i contratti sarebbero a posto, le indagini sul cemento. E allora facciamo il punto su quanto emerso ieri, sempre nel massimo riservo per quanto riguarda le indagini, ma le prime dichiarazioni rilasciate appunto dopo il crollo di venerdì al cantiere di Via Mariti con il servizio di Sandra Salvato.
Il dato così molto empirico che ci siamo fatti da un primo sopralluogo è che vi fossero diverse criticità in generale.
In un incontro con i giornalisti il procuratore capo di Firenze Spiezia non si sbilancia, tutto è prematuro, ha ripetuto più volte, nonostante poi quelle diverse criticità siano già indicative del modus operandi delle ditte in subappalto, dalla committente Esselunga all'interno del cantiere dove venerdì scorso hanno perso la vita 4 operai mentre il corpo di un quinto deve essere ancora recuperato. Notizie date col contagocce, ma da cui emerge anche la particolare complessità delle indagini sotto molteplici aspetti, e mentre vengono adottate iniziative per acquisire al procedimento gli elementi di prova non solo documentali per la ricostruzione dei fatti accaduti e accertare eventuali responsabilità, la procura ha aperto subito un fascicolo al momento contro ignoti, ipotizzando le fattispecie di reato di omicidio plurimo aggravato commesso con violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di crollo colposo di costruzioni o quantomeno di sue parti. L'ipotesi più accreditata ma non confermata, quella del mancato fissaggio della trave da 15 tonnellate che sotto il peso di una colata di cemento ordinata con troppa fretta sarebbe collassata causando il crollo dei solai. Ad ogni modo, il cantiere di Via Mariti verrà sottoposto a sequestro all'esito del rinvenimento dell'ultimo soggetto disperso, di cui si può solo ipotizzare si tratti di Buzekri Rakimi, 56 anni, marocchino, visto che sono ancora in corso le operazioni di identificazione dei corpi rinvenuti sotto le macerie, corpi straziati che aspettano di essere abbinati al proprio nome dopo il rilievo delle impronte digitali e gli esami genetici richiesti. Si profila inoltre una condizione di irregolarità circa la presenza sul territorio nazionale per un paio di questi lavoratori. Altra questione, conclude Spiezia, riguarderà poi la verifica delle posizioni contrattuali.
E allora, come avete sentito anche nel servizio di Sandra Salvato, un cantiere con diverse criticità, quello di Via Mariti, con problemi che gli inquirenti di Firenze avrebbero constatato quasi a colpo d'occhio già nella prima ispezione dopo il crollo del 16 febbraio, e dunque arriva un messaggio al 342 81 04 111 che è assolutamente pertinente come interrogativo che anche noi ci poniamo. Quindi, se in quest'ultima ispezione hanno trovato numerose criticità, l'ASL nell'ispezione del 21 gennaio, come ha detto Berti, cosa ha ispezionato? Addirittura circostanziata la domanda, perché in effetti ieri abbiamo dato conto delle dichiarazioni fuori dai cantieri rilasciate appunto dal referente, il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Toscana Centro in merito ai controlli al cantiere, in cui Berti diceva che l'ultima verifica dell'ASL era stata condotta non il 21 ma il 12 gennaio scorso e non aveva dato luogo a rilievi. Ora bisogna vedere come questo si inserisce invece nel quadro in cui il procuratore capo di Firenze Filippo Spezia, riferendosi al cantiere per il nuovo supermercato dell'Esselunga, ha parlato di una fotografia, proprio una prima fotografia su cui si è focalizzata subito la ricostruzione della procura, che manifestava già da ieri, insomma, nel colpo d'occhio le criticità che vi abbiamo raccontato e che emergeranno e verranno poi verificate nel corso dell'inchiesta. Concludiamo la lettura dei giornali locali di oggi con il Tirreno, che ci ricorda di altri due feriti sul lavoro che si sono verificati ieri proprio mentre era in corso uno sciopero provinciale del settore privato promosso dal sindacalismo di base. Due feriti in fabbrica mentre si sfila contro il lavoro Kliller. Nuovo infortunio a Calcinaia e al cantiere di Firenze spuntano irregolarità macroscopiche. Now Allora sorgono altre domande, altri interrogativi anche al nostro numero WhatsApp, il 342 81 04 111. Se due lavoratori erano senza permesso di soggiorno, come potevano avere un contratto di lavoro? Infatti si cerca di indagare anche su questo. Sono davvero tantissimi gli interrogativi aperti, mentre, lo ricordiamo, si cerca ancora il quinto operaio sotto le macerie, mentre viene mantenuto il massimo riservo comunque sulle indagini in un cantiere critico su cui vengono condotte verifiche a tappeto e in maniera trasversale. Stiamo parlando di 60 ditte per 30 appalti. Veramente c'era un quadro sistema di responsabilità che dovrà veramente essere accertato. Nel frattempo, mentre si cerca, da un punto di vista strutturale è un vero e proprio Shanghai, perché i vigili del fuoco mettono in sicurezza e nel contempo proseguono le ricerche, perché la paura è quella di ulteriori crolli. Al momento non ci sono indagati per quanto riguarda l'indagine, lo ricordiamo, però il procuratore ha detto ieri che gli uffici stanno per ricevere le prime relazioni dai vari organismi di polizia giudiziaria, dopodiché potrebbero esserci le eventuali iscrizioni di garanzia. Sono 3 le ditte, lo ricordiamo, a cui appartenevano gli 8 fra vittime e feriti.
Words up, so take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, by the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, by the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. And fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. To take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, by the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, by the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone.
Tante le vostre domande, gli spunti che ci state suggerendo al 342 81 04 111. Come fanno i controlli in cantiere, o si fanno mandare i fogli in sede, ci scrive Alessandro. Eh sì, anche il sistema dei controlli come avviene è davvero fondamentale da capire passo passo. Cercheremo anche noi dal punto di vista informativo e giornalistico di scandagliare tutti i vari aspetti di questa vicenda che è emblematica nel quadro del sistema di produzione e non solo economico, sociale, che ha visto appunto quattro vittime al momento. Ma vi preannuncio anche che il podcast di questo fine settimana di Raffaele Palumbo, Cosa è successo, sarà dedicato proprio a queste tematiche. Sul fronte dei lavoratori irregolari che però avevano i contratti, dalle pagine interne del Corriere leggiamo: i contratti risultano in regola perché i lavoratori tutti assunti il 26 gennaio. E allora sarebbero stati tutti assunti il 26 gennaio scorso da una ditta del nord, i quattro operai stranieri rimasti coinvolti nel crollo venerdì scorso del cantiere di via Mariti. I corpi di tre di loro sono stati recuperati dalle forze dell'ordine, i tecnici dell'ispettorato del lavoro e i carabinieri, coordinati dal procuratore, hanno cominciato a lavorare sui loro contratti che risultano essere formalmente regolari. Tra di loro c'è la posizione di un clandestino. In queste ore gli investigatori stanno cercando di capire come sia possibile. Al vaglio anche la posizione di un secondo lavoratore che aveva sì fatto domanda di protezione internazionale, gli era stata rifiutata dalla commissione prefettizia di Brescia, e nel 2022 l'operaio era stato poi denunciato per violazione della legge sull'immigrazione. E poi dalle pagine interne sempre del Corriere c'è la storia di una delle vittime, Mohamed Toukabri. Ogni mattina arrivava da Bergamo e metà paga gli veniva data in nero, questo quanto dichiarano i familiari della vittima. Aveva soltanto 19 anni quando era partito dalla Tunisia per venire in Italia. Parla così il fratello di Mohamed, il tunisino 54enne rimasto schiacciato nel crollo. Anche due rappresentanti del consolato del Marocco di Bologna sono andati ieri al cantiere di Via Mariti a Firenze. Tra le vittime ci sono due operai di origine marocchina, lo ricordiamo, e l'operaio ancora disperso. Sentiamo dunque uno dei due rappresentanti ai microfoni di Domenico Guarino.
باللي احنا ما عندناش معلومات اللي غادي نعطيو لهم ولاستو والسلطات ديال الطليانيه يعني لي سيرفيس راه قايمين بالخدمه ديالهم وحنا في كورديناسيون معاهم.
loro sono venuti come rappresentare questi tre detenuti marocchini che sono arrivati, però non hanno informazione, però hanno molta pressione anche dal Marocco, per questo sono venuti, per dire noi ci siamo, però non hanno informazioni da dare perché non ce l'hanno, non sanno neanche loro. Ora noi cercheremo di avere...
Avete informazioni sulla regolarità di questi lavoratori?
Non ci ponete solo interrogativi, ma cercate con noi di contribuire anche alle chiavi interpretative dei vari aspetti che stiamo ponendo all'attenzione. Ci scrive un ex lavoratore IMSS. Allora, un lavoratore senza permesso di soggiorno può essere assicurato e contrattualizzato solo a seguito di un controllo ispettivo. È impossibile avere un contratto prima perché non c'è documentazione. Dunque gli interrogativi sono ancora più fitti. Noi naturalmente vi aggiorneremo su tutti i fronti, quello della cronaca per quanto riguarda le ricerche dell'ultimo, del quinto operaio segnalato come disperso, ormai siamo al quinto giorno di ricerche ininterrotte da parte dei vigili del fuoco, oltre 16 ore di lavoro al giorno per cercare la vittima e nel contempo mettere in sicurezza la struttura e anche sul versante dell'inchiesta giudiziaria dei suoi sviluppi. Andremo poi anche a ricostruire quella che è la vicenda di quell'area trentennale, ma anche di più, stiamo parlando dell'ex panificio militare, tutti i tentativi di cementificazione che ci sono stati nel corso degli anni e che hanno visto una vasta mobilitazione da parte dei cittadini. Ne parleremo nella fascia di Newsline dopo le 9, ma un'altra anticipazione: dopo il GR di Popolare Network arriva oggi la rubrica di approfondimento politico Tutti al Voto, che ci accompagnerà fino alle elezioni amministrative ed europee di giugno. In particolare oggi ci dedichiamo al comune di Scandicci, che vedrà le primarie del PD per il candidato a sindaco fissate per il 17 marzo prossimo, dopo Claudia Sereni, ospite la scorsa settimana nei nostri studi su Controradio Web TV con Raffaele Palumbo. Dalle 8:40 oggi ci sarà l'altro candidato del PD, ovvero il vice sindaco Andrea Giorgi. Rimanete con noi.
Everything you wish you had, or am I everything you test? Or do you adore me? Am I everything you wish you has the taste?
see what I'm feeling. I can feel that I'm sinking. Yeah, the water is freezing and I wanna go. I can see what I'm feeling. I can feel that I'm sinking. Yeah, the water is freezing and I wanna go.
Le 8:31 minuti, di nuovo una buona giornata dalla redazione. Le notizie, partiamo dalla guerra a Gaza. L'esercito israeliano ha detto di aver ucciso decine di miliziani di Hamas a Khan Yunis nel sud della striscia. Secondo la radio militare l'operazione nella città sarebbe quasi finita. Alcune analisi militari americane sostengono che Israele stia costruendo una strada per dividere in due la striscia di Gaza. Nelle scorse ore ci sono stati diversi raid anche in Cisgiordania, scrive l'agenzia palestinese Wafa. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU dovrebbe votare oggi una risoluzione presentata dall'Algeria e supportata dai paesi arabi, che chiede un cessate il fuoco immediato. Gli Stati Uniti per la prima volta hanno invece proposto una tregua temporanea e nessuna operazione di terra a Rafah. La Guardia Costiera cinese è salita a bordo di un'imbarcazione turistica di Taiwan, è successo vicino a un arcipelago sotto il controllo di Taipei, ma a pochi chilometri dalla costa cinese. Nei giorni scorsi, nella stessa zona, un peschereccio di Pechino era affondato mentre era inseguito dalla Guardia Costiera di Taiwan, provocando la morte di due persone. Nell'arcipelago c'è una caserma militare, ma le acque territoriali vengono pattugliate esclusivamente dalla Guardia Costiera. Il ministro della difesa di Taiwan ha detto in questi giorni che le forze armate non interverranno. Oggi in Polonia è prevista una grossa manifestazione da parte degli agricoltori. Protestano nuovamente per le difficoltà causate dall'arrivo sul mercato dei prodotti agricoli della vicina Ucraina e chiedono all'Unione Europea di introdurre nuovamente i dazi doganali. I manifestanti hanno già bloccato quasi tutti i passaggi di frontiera tra i due paesi. L'ex Ilva sarà commissariata, è la decisione del governo che l'ha comunicata ieri sera ai sindacati, verrà dunque gestita dai commissari di nomina governativa, estromettendo il socio indiano ArcelorMittal, con il quale si preannuncia uno scontro a colpi di carte bollate e ricorsi. Le priorità sono quelle legate all'occupazione, ha assicurato l'esecutivo. Positive le prime reazioni dei leader sindacali. Il segretario generale della FIOM, Michele Palma, così ai nostri microfoni. Vi ricordo che dalle 9 a Prisma ne parleremo ancora con notizie e approfondimenti. Sentiamo De Palma.
Noi abbiamo sempre sostenuto che la situazione era drammatica e che bisognava anticipare i tempi con la salita del pubblico. Ora ci sarà una responsabilità del commissario, perché noi abbiamo chiesto al governo di mantenere il tavolo aperto alla presidenza del Consiglio e di convocare immediatamente un confronto con le organizzazioni sindacali e anche luogo per luogo in tutti i siti produttivi, perché ci sono problemi legati alla situazione degli impianti, alle condizioni di salute e sicurezza, di manutenzione. E poi abbiamo chiesto di modificare evidentemente in sede di conversione il decreto, no? Per poter garantire non soltanto la continuità aziendale ma anche la continuità produttiva, che è un elemento fondamentale per poter guardare poi dopo al futuro rispetto ai processi di decarbonizzazione. Ora bisogna investire sui lavoratori, perché è inaccettabile pensare che i danni che sono stati fatti dal management fino ad oggi possano essere pagati dalle lavoratrici e dai lavoratori.
In Lombardia oggi scattano alcuni divieti per tamponare la situazione dello smog sulla pianura padana. In 9 province, tra cui Milano, entrano in vigore le misure temporanee di primo livello e quindi stop alle auto più inquinanti, le Euro 0 e Euro 1 per i diesel, anche Euro 2, 3 e 4. E poi il tetto di 19 gradi al riscaldamento nelle case, negli uffici. Il sindaco di Milano Sala ha criticato, ha contestato la ricerca che tanto ha fatto sensazione in questi giorni, perché mette Milano tra le città più inquinate del mondo ai livelli delle metropoli indiane, e se in effetti gli esperti non danno molto credito a quella classifica, la cappa di inquinamento è preoccupante in tutta la pianura padana. E la situazione del meteo non cambia nelle prossime ore, questo naturalmente influisce moltissimo sulla situazione dello smog. Al nord ancora oggi tempo stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso, qualche annuvolamento e qualche nebbia. Una perturbazione invece porterà piogge temporali al centro e al sud. Noi con le notizie ci risentiamo alle 9.30, buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. Sulla 12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova, in uscita provenendo da Genova. Spostandoci sulla PPL in direzione Firenze, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Ponte d'Era Ovest, Fonsacco e la diramazione per Pisa, code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est con code in uscita a Pisa Nord-Est. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Vuoi imparare a fare radio e podcast? Sono aperte le iscrizioni a Radio Scuola, l'unico corso con una formazione completa. Potrai produrre la tua demo professionale imparando dai professionisti del settore in collaborazione con Controradio. Speaking, conduzione, podcast, giornalismo, montaggio e tutto quello che c'è da sapere per fare della radio il tuo mestiere. Approfitta dello sconto Early Bird e iscriviti al corso in partenza ad aprile. Che aspetti? Scrivici a info@radioscuola.com. Radio Scuola, praticamente radio.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Si illumina la notte, una drammaturgia originale di Livia Gionfrida attorno all'opera di Franco Scaldati. Una trasposizione in altre lingue e in azioni dei versi del poeta palermitano. Dal 20 al 25 febbraio al Metastasio. Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 23 febbraio alle 21, Shakespeare in Songs. E se a interpretare Shakespeare fossero dei calzini? Oltre 30 drammi reali e potenti in una corsa contro il tempo che dà vita a una narrazione esilarante.
Contro Radio.
speciale Newsline. Tutti al voto.
La linea di Newsline passa agli studi di Controradio Web TV, dove dunque non ci ascoltate soltanto, ma ci potete vedere anche sui nostri canali crossmediali. Siamo nell'ambito dell'approfondimento politico, tutti al voto. Do subito il buongiorno a Raffaele Palumbo.
Bentrovati, noi come dire l'abbiamo presa lunga, perché anche loro l'hanno presa lunga, nel senso che è una campagna elettorale questa molto lunga, iniziata a gennaio, che finirà a giugno, come giustamente ricordavi prima.
E allora salutiamo subito il nostro ospite, stiamo parlando di Andrea Giorgi, vice sindaco e candidato per il PD alle primarie di Scandicci. Buongiorno.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
La scorsa settimana abbiamo avuto l'altra candidata del PD, Claudia Sereni, per delle primarie che si terranno, lo ricordiamo, il prossimo 17 marzo. Giorgi, vogliamo spiegare ai cittadini perché non si è riusciti a trovare una sintesi prima di un percorso che in altri contesti non si è scelto, come Firenze, che però viene giudicato comunque uno strumento di partecipazione importante?
Sì, intanto ricordiamo che appunto le primarie ci saranno il 17 di marzo, dalle 8 alle 20, per scegliere il nuovo sindaco di Scandicci. Potranno votare tutti i cittadini residenti, anche i sedicenni, e i cittadini stranieri residenti a Scandicci, quindi credo sia un momento importante di partecipazione per ragionare insieme e discutere del futuro della città. Abbiamo provato a riuscire a trovare un percorso di convergenza alternativo alle primarie, anche perché molti di noi hanno vissuto una storia importante di 10 anni fa, dove abbiamo fatto le primarie, anche 10 anni fa, per scegliere il sindaco di Scandicci. È stata una campagna elettorale importante, quella di 10 anni fa, molto difficile, e le cui ferite ancora oggi non sono totalmente rimarginate. Quindi abbiamo cercato di, con responsabilità, di trovare un percorso di sintesi. La maggioranza del Partito Democratico era per una soluzione diversa e per un percorso diverso. Dobbiamo dire anche che la maggioranza del Partito Democratico era più orientato verso la mia candidatura, però non ci sono state le condizioni per trovare una sintesi o per imporre una soluzione ad altri, e quindi, ammesso che fosse mai giusto imporre una soluzione ad altri, e quindi alla fine l'unica strada prevista dal nostro statuto, dalle nostre regole, è quella delle primarie. Quindi facciamo le primarie in questo percorso aperto ai cittadini, lavorando per spiegare quali sono i nostri programmi, i nostri progetti, e per vincerne.
Prima hai detto una cosa interessante: le primarie per chi sarà il prossimo sindaco di Firenze. In realtà le primarie stabiliranno chi sarà il candidato del Partito Democratico, perché poi dopo ci sarà da fare, e su un percorso immagino che sia naturalmente già iniziato, delle scelte per quello che riguarda una possibile coalizione. Di questo che ci può dire?
Sì, certamente poi la partita vera e le elezioni vere sono quelle dell'8 e 9 di giugno, che insieme alle europee decideranno anche le elezioni amministrative. Noi veniamo però da una storia di governo importante che ha prodotto a Scandicci risultati significativi. La città ha fatto un percorso ampio di crescita, di bellezza. Quindi diciamo arriviamo a queste elezioni forti di un percorso significativo. È chiaro che dobbiamo... Non siamo autonomi come Partito Democratico ormai da molto tempo, e quindi dobbiamo aprirci alle forze della società civile, alle forze politiche che condivideranno con noi un programma e degli obiettivi chiari e certi per i cittadini, per le imprese in questo momento complesso, per la nostra zona industriale e di trasformazione sociale che in questo momento sta attraversando tutti noi, sia da un punto di vista demografico, una nuova transizione ecologica che ci sta mettendo tutti di fronte alla crisi di come noi viviamo il territorio, viviamo i beni comuni, utilizziamo i beni comuni nelle nostre città, nelle nostre comunità. Quindi è necessario continuare un percorso di cambiamento della nostra città, e verificheremo naturalmente con programmi oggettivi chi potrà insieme a noi condividere un percorso di cambiamento. Naturalmente partiamo dall'aver condiviso in questi anni un percorso di governo con alcune forze politiche, e quindi è evidente che da lì partiremo nella discussione, aperti però anche a tutte le altre forze sociali della città, politiche, che intenderanno con noi fare un percorso.
Lei lo ha anticipato nella sua riflessione, qual è lo slogan della sua campagna alle primarie?
Ma il mio slogan è continuare a cambiare insieme Scandicci, perché di fatto la realtà di Scandicci è un po' particolare, fortunatamente, e cioè la continuità non corrisponde alla conservazione, non corrisponde alla difesa dello status quo, alla difesa dell'esistente. La storia di Scandicci, che ne ha trasformato la sua natura, è proprio l'identità legata al cambiamento. Scandicci è una città che è cresciuta, lo diciamo spesso noi a Scandicci, rapidamente alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, per l'alluvione, per l'immigrazione dal mezzogiorno, ed è passata in pochissimi anni da 15.000 a 55.000 abitanti. Questo non solo ha significato che in quel momento mancavano i beni essenziali, mancavano le scuole, mancavano le strade, mancavano le cose più, i servizi sanitari, mancavano le cose più importanti, ma significava anche che abitavano a Scandicci tante persone che però non si sentivano scandicesi, perché non venivano da un'esperienza comune. E allora quella città, chi l'ha amministrata, chi ha avuto il coraggio di mettere in campo determinate politiche, ha lavorato perché quella città si trasformasse, perché quella comunità si identificasse in dei nuovi valori comuni che appartenessero a tutta la comunità. E quindi ha fatto un percorso di trasformazione, di cambiamento, per ricercare nel cambiamento l'identità comune in cui ritrovarsi. Questa è la grande forza di Scandicci, che non si è seduta, come hanno fatto magari altre città della provincia di Firenze, di cui non faccio il nome, ma che oggi, diciamo, hanno un percorso un po' discendente della loro storia, del loro protagonismo. Scandicci invece non è in questa fase, è ancora in una fase di crescita, non può fermare questa fase di crescita, perché le città e le comunità che si fermano non rimangono stabili, ma cominciano a decadere, e quindi dobbiamo ancora alimentare il cambiamento, dobbiamo ancora alimentare, continuare a cambiare la nostra città per migliorarla, per migliorare la bellezza della nostra città, i servizi alle persone, dare risposte alle esigenze della zona industriale in questo momento critico, dove abbiamo migliaia di lavoratori in cassa integrazione, artigiani che non sanno nella seconda metà dell'anno se riusciranno ancora a svolgere la propria attività. In questa fase molto complessa abbiamo bisogno di continuare a cambiare, abbiamo bisogno di una guida politica autorevole, esperta, che sia in grado di guidare la nostra comunità in questo cambiamento.
Cambiare come, Giorgi? Nel senso che, volendo usare categorie del passato, magari una parola che i ragazzi della FIGC in qualche modo usavano per accusare quelli più grandi del PC diversi anni fa, volendo mettere un'etichetta, lei potrebbe essere, come dire, più sviluppista, nel senso di costruire parcheggi, costruire, lei è stata messa un po' questa etichetta, lei ci si ritrova a proposito del come declinare il tema del cambiamento.
Ma vedi, secondo me il tema non è questo, non è tra chi vuole costruire e chi non vuole costruire, dipende cosa noi portiamo al centro della nostra città. Il completamento della città lungo l'asse della tranvia è un tema identitario, è una necessità, un bisogno della nostra città. Non è che abbiamo fatto la tranvia così come semplice mezzo di trasporto. Certamente è un mezzo di trasporto, ovviamente la utilizziamo tutti per andare a Firenze per tornare, ma è uno strumento di trasformazione, è uno strumento intorno al quale andare a ripensare e completare la città di Scandicci per collocare quelle funzioni pubbliche prevalentemente e private al centro della città come elemento di identità in cui i cittadini si identificano come appunto parte di quelle funzioni e di quell'identità. Che vuol dire in concreto? Per esempio, intorno all'asse della tranvia abbiamo collocato alcune funzioni importanti legate alla formazione. È arrivato il Russell Newton, è arrivato il Polimoda. Dovremo continuare questo percorso legato alla formazione pubblica, legata alla cultura. Arriverà la nuova scuola di musica, stiamo costruendo una nuova scuola media indirizzo musicale innovativa, fatta con collaborazione con Indire, e cioè siamo partiti dal nuovo modo di fare educazione e di fare scuola, e poi ci abbiamo costruito i muri che consentissero agli insegnanti di misurarsi con un nuovo modello educativo. Dovremo lavorare anche per capire di portare un campus per gli studenti vero, non degli alberghi a 5 stelle mascherati da campus per studenti universitari, ma veramente una struttura, una funzione sociale per chi viene ad abitare e a studiare a Scandicci. Sono questi strumenti di cambiamento. Poi è chiaro che se arrivano 300 studenti che vengono ad abitare a Scandicci perché studiano all'università, non è che li possiamo mettere in una tenda in mezzo al campo. È chiaro che costruiremo un edificio che li accoglierà, ma non è la cementificazione, non è la il riempire dei vuoti con dei pieni, è portare lungo l'asse della tranvia nel centro delle città quelle funzioni di cambiamento che trasformano il territorio, che trasformano la nostra comunità e fanno di Scandicci, e continueranno a fare di Scandicci, una delle città più dinamiche e evolute del nostro territorio.
In questa riflessione non possiamo non ricollegarci a quanto è avvenuto in questi giorni alla cronaca di Firenze, mentre sono ancora in corso le ricerche per il quinto operaio disperso. Ognuno di noi nella sua veste informativa, politica, istituzionale, ma anche familiare, individuale, di lavoratore e lavoratrice, si è posto dei quesiti rispetto a un'etica di un modello di sviluppo che forse deve cambiare direzione. Ecco, in questo senso forse troppo spesso lo spazio pubblico è stato lasciato al privato.
Sì, sicuramente i fatti gravissimi che sono successi devono farci riflettere, ma soprattutto devono farci cambiare il nostro modo di approcciare alla realtà, perché a volte succede nel nostro paese, in cui succedono fatti di questa gravità, l'indignazione nei momenti immediatamente successivi è molto forte, poi purtroppo questa indignazione cala e poi ci ritroviamo prigionieri della nostra quotidianità. Questo stavolta non può accadere, non può continuare ad accadere. Quello che è successo deve portare noi stessi a cambiare il nostro approccio, deve portare a ritrovare un protagonismo pubblico, sia per quanto riguarda i controlli nei confronti di certe situazioni che purtroppo si sono verificate, pare, in quel cantiere, in quella situazione, ma deve anche far riflettere la politica e chi decide le norme, le leggi per quanto riguarda gli appalti pubblici, affinché un segnale forte anche da questo punto di vista avvenga in questo settore, perché una parte significativa degli investimenti in questo paese lo fanno ancora i soggetti pubblici, lo Stato, e quindi è necessario che le regole negli appalti pubblici per quanto riguarda i subappalti, per quanto riguarda le modalità di affidamento, tutelino il lavoro, tutelino la sicurezza sul lavoro, tutelino quelle imprese che investono nella sicurezza del lavoro, perché ci sono anche imprese nel settore dell'edilizia che sono serie, sono oneste e che investono nella formazione, che investono nella sicurezza, e non c'è uno strumento pubblico che premia quelle imprese rispetto ad altre imprese, invece questo non lo fanno, e questo non è giusto. È necessario che anche il segmento pubblico dia un segnale forte di priorità, di andare a valorizzare chi invece nella sicurezza sul lavoro investe.
Senza, se lei dovesse vincere le primarie, mentre lei è il candidato del PD, proverà a metterà in piedi una coalizione, e ne abbiamo già parlato. Se dovesse vincere invece Claudia Sereni, la vedremo il sabato mattina al mercato, al banchetto del PD, a fare campagna elettorale per la sua attuale concorrente?
Certo che sì, nel senso che le primarie sono uno strumento interno di decisione su quale è il candidato, dopodiché io mi sento di appartenere ad una comunità politica da molto tempo. Faccio politica a Scandicci dal 1997, quindi con vari ruoli ovviamente. Per me non è un'opportunità, nel senso non è che sono iscritto al PD per opportunità. Io mi sento di condividere valori, un progetto politico di lungo corso, di cui per certi aspetti sono stato anche protagonista. E quindi è evidente che per me è la mia casa, è la mia vita a cui ho dato una parte importante della mia esistenza, e quindi non è che la mia partecipazione a questa comunità politica dipende dal mio ruolo individuale. Io mi sono candidato perché ho sentito alle mie spalle una esigenza, una chiamata della mia comunità a dovermi assumere una responsabilità in questo momento, e quindi l'ho fatto. Non è un'affermazione, un voler imporre me stesso alla mia comunità politica. Quindi se la comunità politica di Scandicci deciderà che la candidata è un'altra, ovviamente la sosterrò dal giorno successivo per vincere le elezioni, come immagino succederà la stessa cosa se vincerò io.
È cambiato il vento, perché c'è stato un momento in Italia, come dire, un po' populistico, dove si vincevano le elezioni dicendo io non ho mai fatto politica.
Penso che questo vento stia cambiando, fortunatamente, sia profondamente cambiato, perché alla fine i cittadini hanno misurato il fatto che questo pseudo novismo, no, in cui il nuovo sembra meglio, alla fine si sono ritrovati qualche rottamatore, si sono ritrovati degli ubriachi di Mojito al Papete, si sono ritrovati Toninelli, ministro delle infrastrutture. Ecco, io penso che gli italiani e gli scandicesi questo non lo cercano e non se lo meritano. E quindi io credo che oggi nella politica a livello nazionale e anche a livello locale le persone stanno cominciando a tornare a capire che alla fine l'esperienza, la competenza, ma i valori veri e gli obiettivi non è solo buon governo, ma è capacità di visione di quelli che sono i problemi della città e anche però capacità di dare risposte concrete a quei bisogni, perché altrimenti le parole che poi non producono fatti e cambiamento reale della vita delle persone portano soltanto allontanamento dalla politica. Ai problemi bisogna dare soluzioni, per questo facciamo politica, per cambiare la realtà della vita delle persone.
Siamo in conclusione di questo spazio di Tutti al Voto. Dopo il 17 marzo avremo il candidato del PD a sindaco per Scandicci. In questo poco meno di mese appunto di campagna per le primarie, come affronterà il percorso sul territorio, se c'è un appuntamento che vedrà la sua partecipazione e presentazione di fronte ai cittadini?
Sì, i tempi sono molto stretti, per certi aspetti fortunatamente, almeno diciamo ci concentriamo molto nelle iniziative, quindi l'obiettivo è quello di stare il più possibile in mezzo alle persone, davanti alle scuole, nel mezzo ai mercati, parlando direttamente con le persone, perché c'è la necessità di recuperare un rapporto diretto di fiducia e di costruzione di un rapporto umano con le persone che incontriamo. Il prossimo appuntamento principale per quanto riguarda la mia campagna elettorale è il 4 di marzo alla Cobrama, che è un'azienda storica di Scandicci. Farò la presentazione della mia candidatura e delle mie linee programmatiche, che sarà un'occasione per confrontarsi con la città rispetto agli obiettivi e ai progetti che abbiamo in mente per Scandicci.
Ci risentiamo nei prossimi giorni con l'appuntamento di Tutti al Voto, che è sempre alle 8:40 e sempre riascoltabile e rivedibile sia in podcast audio su controradio.it. Su controradio.it trovate naturalmente il video che è sui nostri social e che sta costruendo, come dire, una gigantesca agenda, un archivio per quello che riguarda il dibattito politico, che è un dibattito poi anche culturale e di cittadinanza, che riguarda le città che andranno al voto l'8 e il 9 di giugno di quest'anno. Naturalmente c'è anche Scandicci, torneremo presto a parlare di Prato, anche perché in questo momento parleremo di Livorno. In questo momento potrebbe accadere qualcosa a livello governativo per quello che riguarda un eventuale terzo mandato di sindaci con un numero di comuni, con un numero di abitanti nei comuni più elevato. Sapremo dirvi presto di questo. Naturalmente stiamo sapendo questa vicenda che non è certo marginale.
Un'anticipazione sì, la vogliamo dare, Raffaele. Il 27 febbraio sarà il nostro ospite qui in Tutti al Voto Matteo Biffoni, attuale sindaco di Prato, ma potrebbe essere molto altro su vari fronti, staremo a vedere. Nel frattempo vi ricordo gli appuntamenti di domani, sempre alle 8:40 sulle nostre frequenze su Controradio Web TV. Ci sarà nei nostri studi il coportavoce di Europa Verde, Verdi Firenze, Egidio Raimondi, e poi i 5 Stelle con il capogruppo in Palazzo Vecchio, Roberto De Blasi. È tutto per il momento, ringrazio Andrea Giorgi.
Grazie
per
a voi.
Essere stato con
Grazie
noi.
A tutti.
Noi ci spostiamo in acquario, dunque in redazione, ma anche in radio sulle nostre frequenze, per proseguire con la programmazione di Newsline.
Controradio Club, il club degli ascoltatori di Controradio. Visiti alle mostre da Palazzo Strozzi e CCCP a Reggio Emilia. Viaggi dall'India a Napoli. Gratis al cinema La Compagnia per Critico per un giorno. Gratis alla Rock Contest. Sconti fino al 50% su spettacoli e concerti. Le iniziative della radio in esclusiva. È bello essere soci del Controradio Club, sicuramente per tutte le agevolazioni e i vantaggi, ma soprattutto perché ti garantisce di poter continuare ad ascoltare ciò che ami sentire. Controradio. Entra anche tu nel club degli amici di Controradio. Puoi farlo in radio dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio o online su www.controradioclub.it. Ciro Masella, attore dell'anno 2021, omaggia a Nikola Tesla nello spettacolo Il funambolo della luce, un viaggio poetico tra parola, danza, immagini e musica che racconta l'uomo che illuminò il mondo. Personaggio visionario e così proiettato verso il futuro da essere oggi luminosamente contemporaneo. Venerdì 23 febbraio alle 21 al Teatro delle Arti di Lastra Assigna. Seguici sui social @ Teatro delle Arti.
Controradio. Vorrei una radio con dentro informazione, attualità e poi mi ci metta anche tanta musica.
Controradio, pa signora.
my China girl. I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. So many stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning with my little China girl. When I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl.
Le 9.05 di questo 20 febbraio, ancora dedicato questa mattina, da una parte sicuramente con numerosi approfondimenti alla tragedia di Via Mariti, dall'altra parte continuiamo a seguire le istanze, le questioni che riguardano la campagna elettorale per le amministrative del prossimo mese di giugno in Toscana. Quest'oggi siamo andati a Scandicci, dove si andrà delle primarie, però mentre da una parte assistiamo ancora, come dire, delle azioni di ultima generazione che riguardano, ce n'è stata una di recente anche a Firenze, con proteste che vengono da molti giudicate estreme e che vanno spesso incontro anche a situazioni penali non irrilevanti, probabilmente stiamo guardando il dito e non la luna. Ci viene in aiuto per cercare di capire di più, perché un tema forte, probabilmente lo diremo tra poco, riguarda proprio l'ambiente. Professor Gianfranco Cartei, amministrativista Unifi, buongiorno a lei professore, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
È un tema forse così globale che sfugge al locale, questo dell'ambiente, secondo lei? Perché è un tema un po' latitante, nel senso che io nella piccola città posso fare l'impossibile, basta una giornata a Città del Messico per vanificare tutto quello che ho fatto in un anno, diciamo. C'è questo aspetto, però forse non va troppo bene, insomma. Ci dica lei che pensa.
Ma dunque, quello che colpisce moltissimo è che intanto l'aspetto locale è fondamentale. C'è un vecchio adagio, mi permetto di ricordarlo in inglese, think globally, act locally, quindi bisogna che l'azione sia un'azione sul territorio, e quindi il governo del territorio è fondamentale per le politiche ambientali. Ora, da questo punto di vista, se guardiamo al territorio regionale, sorprende un po' la richiesta che si è fermata, poi lì non è andata oltre, del presidente della giunta regionale Giani, il quale su Campi Bisenzio, quindi su una situazione di profonda gravità che ha coinvolto un territorio, ha prodotto decessi e feriti, in realtà abbia chiesto soldi. La domanda è che secondo me porre porsi è benissimo chiedere soldi al governo, ma la regione toscana che cosa ha fatto da un punto di vista amministrativo e normativo? Quali sono gli interventi proposti? Quali sono pertanto le misure prese nel frattempo? Se poi guardiamo all'ambito fiorentino, la situazione è perfino peggiore, perché qui in realtà i soldi vengono chiesti dal sindaco Nardella per lo stadio, come se fosse l'opera di tutte le opere e non fosse in realtà un'opera che riguarda comunque un'attività sportiva, ricreativa, che riguarda alcune domeniche all'anno della città. Però se guardiamo l'aspetto legato alla campagna elettorale, vediamo che in realtà nella campagna elettorale questi temi sfuggono. Anzi, l'amministrazione comunale è tutta concentrata da anni sullo stadio, sull'aeroporto di Peretola e sul passante ferroviario. Ovvero sono tutte opere pubbliche di trasformazione del territorio, dove però manca la componente ambientale, cioè manca l'opera di prevenzione e manca l'opera di ripristino ambientale. Così come se guardiamo alle opere private, che sono state moltissime in questi anni, dagli studentati di Viale Belfiore, Spartaco Lavagnini, alla manifattura Tabacchi, al teatro comunale, anche qui vediamo che sono tutti interventi, in questo caso a fine speculativo ovviamente, che in realtà non è che danno beneficio all'aspetto ambientale.
Ora, professor Cartei, lei in due minuti neanche è riuscito a sintetizzare tutta una serie di elementi. Noi giornalisticamente questa cosa aspiriamo sempre ad averla, non i nostri interlocutori, e ha sollevato tutta una serie di problematiche che, mi correggerà se sbaglio anche nella sua interpretazione, ma possono incardinarsi in quello che è avvenuto anche in Via Mariti.
Quello che è accaduto in Via Mariti in realtà è avvenuto in un'area privata, in un cantiere privato, per un'opera privata. Quello che posso osservare e vorrei sollevare in maniera cauta, per carità, però mi sento di dirlo sulla base delle affermazioni del sindaco, il quale giustamente richiama l'attenzione di tutti su una tragedia che purtroppo non è l'unica. Che riguarda pesantemente la città di Firenze, però devo dire che l'affermazione del sindaco fa pensare, perché anche in questo caso che cosa ha detto Nardella? Ha detto la situazione è gravissima, facciamo attenzione, l'attenzione deve essere nazionale, andiamo avanti con i lavori che riguardano i parcheggi, le rotatorie e una piccolissima area verde di 3.000 metri quadrati, che ovvero sia è un piccolo giardino, perché appunto è come mai questa sproporzione? Possibile che il verde e quindi l'intervento ambientale, che peraltro riguarda un fazzoletto di terra, sia così modestamente rilevante in una situazione come quella fiorentina, dove l'ambiente è profondamente compromesso? E anche in questo senso devo dire che, siccome la campagna elettorale è già iniziata, mi permetto di sollevare una questione. Possibile che la candidata sindaco del Partito Democratico, Sara Funaro, nella sua prima uscita pubblica abbia sentito il bisogno di affermare in modo radicale l'importanza di realizzare la pista aeroportuale di Peretola? Io non entro nel merito dell'aeroporto, dico soltanto che al di là di un'affermazione che riguarda un'opera profondamente divisiva tra il comune di Firenze e tutti i comuni contermini, è anche un'opera che ha spaccato a metà il suo stesso partito, dico benissimo, si pensi pure all'aeroporto, ma si pensi anche a tutte le aree di compensazione e a tutti gli interventi di ripristino ambientale in una città che è Firenze, perché se vogliamo limitarci a Firenze e non all'area metropolitana, comunque Firenze ha grandi problemi, è una città dove più del 30% del suolo è urbanizzato, ha più di 30 isole di calore censite dalla stessa amministrazione comunale e dove il quartiere di Novoli da solo è una delle aree di calore o zone o isole di calore più grandi d'Europa. Ora, in una situazione del genere, è possibile che si dimentichi quali sono le implicazioni dell'ambiente quando non è soltanto, e lo voglio sottolineare, una questione di diritto alla salute, peraltro diritto costituzionale, certo. Cioè non riguarda soltanto i ricoveri, non riguarda soltanto le patologie polmonari, non riguarda soltanto i decessi, ma c'è un aspetto sociale molto rilevante, perché quando noi abbiamo già adesso, nemmeno a fine febbraio, una temperatura così elevata, è facile immaginare che ad aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre ci sarà in città una situazione veramente ambientalmente parlando molto critica, non solo per il calore, ma anche per tutti i gas serra che in una situazione di surriscaldamento cittadino purtroppo creeranno molti problemi. E allora chi propone la mascherina per stare all'aperto si dimentica che la gente, le persone, i cittadini e le famiglie hanno bisogno di attività all'aperto, i giovani devono stare all'aperto, i bambini hanno bisogno di stare all'aperto. In una situazione del genere, pertanto, noi affrontiamo un tema senza avere alcuna soluzione. È possibile mai dimenticarci di questo?
Però una nota di speranza, una nota di speranza può riguardare il fatto che questi temi forse stanno trovando una loro popolarità, nel senso che anche in campagna elettorale probabilmente dire in un quartiere: guardate, qui nei supermercati ce n'è già tanti, facciamo un parco significativo, forse cinicamente mi verrebbe da dire oggi potrebbe far prendere qualche voto in più invece che in meno. Cioè, da questo punto di vista, nella coscienza popolare o anche nell'interesse, diciamo, del cittadino, questa cosa sta passando o no? O sono troppo ottimista?
No, io credo, dunque, a parte che ottimisti bisogna essere sempre, anche perché l'ottimismo è gratis, per fortuna su quello non si pagano le tasse, ma a parte questo io direi in realtà la situazione del grosso malessere cittadino noi la cogliamo in via diretta e indiretta nel numero sterminato di comitati di quartiere o di strada che sono sorti in questi ultimi anni a Firenze. Cioè i cittadini non si sentono più rappresentati e conseguentemente le loro istanze, i loro malesseri, i loro problemi preferiscono rappresentarseli da soli. E questo è un bruttissimo segnale.
Assolutamente.
Posso soltanto chiedere, ecco, scusate, perché il problema non è soltanto politico, è anche operativo. L'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore all'ambiente, da circa un anno e mezzo hanno annunciato il piano del verde. Il piano del verde, che è un complemento del piano operativo, riguarda gli spazi aperti. Io mi chiedo, ma che fine ha fatto il piano del verde? Che cosa aspettiamo a metterlo sul tavolo? Aspettiamo il giorno delle elezioni? Perché non può essere oggetto soltanto di una conferenza stampa o di qualche giornalata. Occorre pur sempre avere strumenti che ci indichino una strada, ci indichino un obiettivo. Diversamente tutto diventa veramente retorica elettorale.
Allora Cartei, noi ci riaggiorniamo con lei aspettandola in studio, perché le riflessioni che ha fatto, i punti che ha sollevato meritano davvero uno spazio più ampio anche per i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, condividendo e chiedendo insomma ulteriori suoi contributi rispetto a questa tematica che è collegata dal punto di vista sociale a tutte le altre, dall'ambito locale all'ambito internazionale, come dicevamo. Prego.
No, dicevo, volevo soltanto chiudere. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite recentemente ha dichiarato l'accesso ad un ambiente sano e sostenibile un diritto umano universale. Ne vogliamo prendere atto?
E finalmente verrebbe da dire. Professor Cartei, grazie davvero per essere stato con noi. Ci rivediamo prestissimo.
Grazie a voi.
Buona giornata a lei.
A presto, buon lavoro. Buon lavoro.
Raffaele, i nostri ascoltatori si stanno
sono scatenati
nel condividere le valutazioni del professor Cartè, che ha davvero avuto una capacità di sintesi e di incisione poi in quelle che sono anche i legami tra le varie tematiche che partono dal nostro territorio per arrivare a una riflessione molto più ampia. Allora, podcast che ritroverete tra poco anche sul nostro sito controradio.it, come il podcast che ripercorre la storia del cantiere di Via Mariti, l'area di Via Mariti, attraverso le parole della sua portavoce storica del Comitato Cittadino. A proposito di comitati, in questo caso c'è stato un forte intervento, una partecipazione cittadina che ha permesso nelle varie legislature un'opposizione che ha portato a un ridimensionamento fino ad arrivare a quello che doveva essere costruito oggi.
Che è quello che diceva prima il professor Cartei, cioè di fronte a certe tematiche il cittadino non si sente rappresentato, si auto-organizza, e qui stiamo parlando del comitato dell'ex panificio militare, che è stata veramente una questione di cui siamo occupati veramente per anni, per intenderci.
La storia, infatti, il panificio fino al 1936 ha rifornito le caserme della città con la sua funzione, poi è stato usato come deposito, magazzino, infine dismesso negli anni 70, e per molto tempo si è temuto che rimanesse uno scheletro industriale in un contesto appunto cittadino. E nel 2000 l'area fu al centro di una accesissima e discussa operazione urbanistica e fino al 2013 quando poi è arrivata Esselunga. In tutto questo, diciamo, dai primi anni 2000 al 2013 c'è stata una partecipazione cittadina riunita in un comitato, il comitato panificio militare, di cui è stata esponente storica Nicla Gelli. Sentiamola intervistata da Domenico Guarino per cercare di capire sempre di più cosa è avvenuto, qual è la storia dell'area, del cantiere dell'Esselunga, una storia a sua volta complicata dal punto di vista urbanistico e non solo.
La tristezza profonda su questo, purtroppo ci troviamo a dire sempre, a sentire soprattutto sempre le stesse frasi: bisogna fare qualcosa affinché questo non succeda più. Poi purtroppo mi sembra che la normativa fra la cascata di subappalti e la mancanza di controlli, e queste sono cose che purtroppo si ripetono. Certo, questo evento qui è stato particolarmente tragico e speriamo che sia la volta buona che si decide davvero di intervenire in maniera che non succeda mai più cose del genere.
Ecco, intanto lo scheletro del supermercato è lì, ci si chiede anche che si farà, perché pare ci siano problemi statici, poi bisogna controllare tutta la struttura. A questo punto voi non avete mai avuto in simpatia il progetto del supermercato, e prima ancora vi eravate opposti al precedente progetto di recupero per una serie di motivi. Perché?
Beh, sai, noi siamo passati dal 2002, in cui il quartiere 5 aveva presentato insieme all'Università di Firenze e la Facoltà di Architettura dei progetti che prevedevano soltanto parco e zone destinate alla pubblica utilità. Dal 2002 poi subito dopo è cambiato tutto, perché il comune non ha utilizzato il diritto di prelazione quando è stato ceduto dalla difesa, no? Dal Ministero della Difesa, e ha lasciato che lo comprassero i privati. E a quel punto, in particolare la Baldassini Tognozzi, a quel tempo venne fuori addirittura che Comune e Baldassini Tognozzi presentarono questo enorme progetto, veramente una cosa terrificante, con più di 300 appartamenti, la torre alta 45 metri, non so se rendo l'idea, avrebbe dominato tutta Firenze, e sostanzialmente una colata di cemento, ci fu una specie di insurrezione popolare che nel tempo si riuscì praticamente a fare marcia indietro all'assessorato, con in primis 3.000 firme raccolte, un consiglio di quartiere aperto indetto sempre su richiesta dei cittadini con la raccolta firme, in cui sostanzialmente la pressione popolare, ma di centinaia, non dico per dire veramente centinaia di persone, che convinsero l'allora assessore a fare un po' marcia indietro. Dopodiché si sono succedute una serie di vicende più o meno chiare, con la proprietà che cercava di procedere alla costruzione con delle semplici DIA, no? Le dichiarazioni di iniziatività, come si chiamavano, acquisenti, che in teoria servirebbero soltanto per rifare una facciata un po', sì, po più, e lui, certo, voleva invece fare. E quindi anche di nuovo lì siamo insorti i residenti, vedendo partire i lavori, e abbiamo sostanzialmente, quel comune è stato costretto a prendere una posizione, e addirittura sono andati in contenzioso al TAR contro la proprietà. E poi ovviamente insomma, la normativa parlava abbastanza chiaro: per interventi di queste proporzioni non si può procedere con questa disinvoltura e occorrono dei piani di recupero specifici, e quindi la cosa poi è stata bloccata, ma sempre grazie anche, scusa se ti prendo come cittadino, non per altro, il merito, grazie anche all'intervento dei cittadini che si misero di fronte alle ruspe, letteralmente. In questi giorni sono ricomparse le foto di quei tempi, era il 2007 e poi il 2009.
E poi insomma arriva il supermercato, no?
Arriva l'Esselunga perché la Baldassini Cognozzi vende, compra l'Esselunga. Per fortuna nel frattempo, sempre con il nostro grande impegno, devo dire anche degli architetti presenti nel comitato, residenti di zona, eravamo riusciti a costo di una partecipazione durata anche anni, e non dico per dire, al forum sul piano strutturale e a tutti i passaggi che consentivano un minimo di partecipazione da parte nostra. E praticamente siamo riusciti a far inserire nel regolamento urbanistico, cioè una prescrizione, c'era il vincolo di utilizzare la metà della superficie per destinazione pubblica. E infatti l'Esselunga ne ha dovuto tenere conto, facendo una parte che deve essere destinata a verde nel progetto e a parcheggio pubblico. Dopodiché chiaramente, cioè, noi avremmo voluto che tutto tornasse tutto.
Ma a questo punto voi cosa chiedete?
Non sarebbe una brutta idea ripensare tutta la...
Anche perché, se non sbaglio, di offerta commerciale in quella zona forse manca il verde, ma supermercati ce n'è in abbondanza.
Offerte commerciali ce ne sono di tutto di più, soltanto che noi lo facevamo già presente a suo tempo. Ora non so se si fosse voluto mettere dei vincoli precisi in questo senso, c'era la possibilità. Prima di tutto, purtroppo, bisogna fare chiarezza su quello che è successo. Poi, in generale, questo dico in generale, non soltanto per questo intervento, bisognerebbe prendere come regola che quando c'è un intervento così impattante e che poi gioca sulla pelle dei cittadini e dei residenti, non è che uno si può limitare a comunicare ex post quello che è stato deciso.
Like a big middle guy, big bow legs, plenty of room in the middle. She can rock. Oh, yeah, she can rock. She rocks you through there till your heart will stop. Ain't the kind of brave, but she's really built for speed. And Lord, Miss Glory, she got you what I need. She can rock.
Nove e 28 minuti, siamo in conclusione di questa fascia di Newsline. L'approfondimento serale arriverà alle 18:15 e a metà giornata il giornale radio regionale. Però tutti gli aggiornamenti sulle notizie che trattiamo e che andremo poi ad affrontare anche sui nostri canali cross mediali, così come prevedibilmente ci saranno aggiornamenti per la notizia con la quale abbiamo aperto questa mattina: riciclaggio e false fatture, sequestrati oltre 10 milioni, un'operazione che parte da Reggio Emilia ma riguarda diverse regioni, fra cui anche la Toscana, 81 le società coinvolte. Mentre Raffaele, naturalmente continueremo a seguire la cronaca per quanto riguarda le ricerche nel cantiere di Via Mariti del quinto operaio disperso. Ricordiamo, al momento sono 4 le vittime al cantiere dopo il crollo del 16 febbraio scorso, e anche gli sviluppi in ambito giudiziario per quello che riguarda l'inchiesta della procura.
La Newsline della mattina torna domattina dopo il GR delle 8. Restate con noi, buon ascolto, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network.